giornata di studio sulla cura della parola e appunto introducendola mi sembra naturale riprendere un passaggio di Hölderlin sul significato del linguaggio a cui Laura Darcier aveva fatto riferimento nel passato intervento, nella passata giornata di studio. Scrive Hölderlin: molto è scritto l'uomo, molti celesti ha nominato da quando siamo un colloquio e possiamo ascoltarci l'un l'altro. Nel commentare questo testo, Heidegger tra l'altro dice: l'essere dell'uomo si fonda sul linguaggio, ma questo accade autenticamente solo nel colloquio. Da quando il linguaggio accade autenticamente come colloquio, gli dèi vengono alla parola e un mondo appare. Ma gli dèi possono venire alla parola solo se essi stessi ci chiamano e ci reclamano. La parola che nomina gli dèi è sempre una risposta a questo richiamo. Se di solitudine si può parlare per Nietzsche e Freud, come si evince da quanto lo stesso Nietzsche racconta di sé, io sono la solitudine fatta uomo, e per Freud dalla pratica stessa dell'analista, dalla sua posizione etica, tale solitudine acquista un significato più profondo alla luce di quanto si legge in Heidegger a proposito del linguaggio. Una condizione di solitudine rispetto al divino, una solitudine che viene accettata e sostenuta pur nelle differenze tra i due pensatori. Nietzsche sembra aver aderito, oltre alla definizione della morte di Dio, a Dioniso con uno spossessamento di sé sino a diventare quasi maschera del Dio, recidendo, per ricordare le parole di Mazzino Montinari, tutti i vincoli con la vita comune e finendo per essere lui, l'esaltatore della vita, sempre meno vita, sempre più spirito. Mentre per Freud l'esclusione del divino è la pratica necessaria grazie alla quale si può pervenire alla verità del soggetto e del suo desiderio. A dispetto dell'interpretazione nichilista del pensiero di Nietzsche e di Freud, le parole dei due pensatori possono guidarci al passaggio che si intravede come realizzabile dalla verticalità del sacro alla orizzontalità del sacro, che appartiene ad ogni essere e al suo inconscio. Su questo e su molto altro ci parlerà Giorgio Landoni, che è psichiatra, psicanalista, già membro della Società Psicanalitica Svizzera Italiana, autore di molti lavori scientifici di psichiatria e psicanalisi, fa parte di nodi freudiani. Seguiranno poi gli interventi di Silvano Petrosino e Antonello Sciocchitano. Silvano Petrosino è professore di filosofia morale e di filosofia della comunicazione all'Università di Milano di Piacenza, interprete di Elina e di Rida. Tra i suoi libri ricordo L'esperienza della parola, Lo stupore, Le fiabe non raccontano favole. Antonello Sciocchitano è psicoanalista e psichiatra, redattore di Out Out. Tra i suoi molti lavori ricordo l'ultimo, Il tempo di sapere, saggio sull'inconscio freudiano. Passo la parola.
Grazie. Vi infliggerò 40 minuti di lettura, non di più. Indiscreta è la parola dello psicanalista. Non si piega all'occhio e non sopporta confini, ma anche discreta. Conosce l'esistenza dell'illusione e se anche la svela e la sottrae alla sua penombra, sa di doverla rispettare perché le creazioni dell'illusione sono creature vive. La parola che cura può farlo in quanto curata, discreta nella sua indiscrezione. Non pretende di essere una visione del mondo la psicanalisi freudiana, ma contiene comunque un atteggiamento verso il mondo. Essa è il mio operatore di riferimento e non può che essere così, come per chiunque, anche per lo psicanalista, la possibilità di sottrarsi alle proprie matrici culturali sarà sempre minima, destinata al fallimento per parti più o meno estese. Su Nietzsche e su Freud, forse tutto il vicibile è già stato detto. innovatori fuori dal loro tempo, precursori, esplorati, indagati, confrontati e collocati secondo tutte le inclinazioni e le opinioni più disparate. Trattarne richiede uno sforzo che nessun risultato potrà ripagare. Sistematizzare il loro pensiero implica che si possa passare oltre l'enorme processo di costante trasfigurazione e di sublimazione che li caratterizza e che in parte li accomuna, applicando loro l'uso di rappresentazioni ontologiche che fanno parte della nostra storia e del nostro costume, e così riconducendoli a quel senso comune che essi hanno cercato di superare. Il loro parlare allegorico può essere così snaturato quando si è inseriti in qualche schema per renderli attuali. In ambedue, Nietzsche e Freud, la disfunzione, la patologia si direbbe oggi, è la strada per cogliere la funzionalità di un sistema che il primo denuncia profeticamente per distruggerlo e superarlo, mentre il secondo scientificamente indaga per cogliere le leggi che lo governano. Sfugge alla sistematizzazione, dice, per il quale Deleuze coglie l'espressione elegante e originale di pensiero nomade, sia per indicarne l'andamento libero, sia per sottolineare il rifiuto di prendere la forma dei concetti tradizionali. Un pensiero che contiene il principio secondo cui essere è un valore in sé, e il mondo non è la fonte del male. Un pensiero espresso con linguaggio spesso oracolare, profetico, fino all'enfasi, con una ricerca accurata dei termini appropriati e dove le parole trovate per dire le cose che egli pensa fondano un uso nuovo della lingua, ma anche un linguaggio nel quale una parte importante è riservata al pathos, all'atmosfera, per superare i limiti dell'indicibile e per renderlo enunciabile. Muoversi in questo modo significa introdurre se stessi nel proprio pensiero e mostrare come esso non nasca dalla realtà ma provenga dall'esperienza interiore. Se anche Freud, che forse è attratto verso Nietzsche più da questo pathos delle narrazioni che dall'enunciazione in sé, potesse uscire dalla sistematizzazione che lo impaluta in un abito medico-accademico, a cui d'altronde egli ha portato per primo un certo contributo, se ne coglierebbe più facilmente l'esteriorità irriducibile rispetto ai canoni tradizionali del pensiero occidentale. Infatti, a suo sorgere, la psicoanalisi si era proposta in grande misura come radicalmente politica nei suoi contenuti scandalosi, i quali accusavano le tendenze repressive della società in quanto istituzione avente una responsabilità decisiva nell'insorgere delle nevrosi. Vi è qualcosa nel tentativo di sistematizzare questi due autori che ricorda la pretesa di rendere stanziali i nomadi. Chissà, i nomadi suscitano il disprezzo degli stanziali, che essi a loro volta ugualmente disprezzano, e certamente una punta di superbia, se non propriamente di disprezzo, alberga anche nei due autori che proponiamo qui. D'altra parte, il sistematizzare rassicura, nutre l'illusione di poter sfuggire al caos che corre nel loro discorso, apertamente e formalmente dice, in modo più celato e allusivo in Freud. Il caos della vita, del suo movimento tumultuoso, del mondo pulsionale che affascina Nietzsche con la propria forza e che chiama alla responsabilità in Freud. I nomadi di Nietzsche e Freud non hanno patria, non ne sentono il bisogno e in fondo non hanno neppure una lingua madre, anche se hanno una madrelingua. Parlano tutti infatti con la lingua della verità e chiunque può comprenderli. Cercano la terra promessa come patria nel tempo. Nietzsche il tempo dell'oltreuomo, il tempo della scienza Freud. La loro opera è la narrazione, nelle forme proprie a ciascuno, di uno sforzo svolto alla conquista di questa terra promessa, alla quale con motivazioni diverse, alla fine, le due, il profeta e l'avventuriero conquistatore, dovranno confessare di non essere arrivati, perché il circuito della ripetizione non può interrompersi e mantiene l'ideale nella sua dimensione irraggiungibile, ed oltre la curiosità, la ricerca scientifica e artistica, e anche il vitalismo dell'uomo. Sforzo comunque coraggioso, anche se fallimentare in parte, che incanterà nell'impalpabile soggetto della volontà di potenza, invece, e nell'oscurità della pulsione di morte in Freud, due concetti destinati teoricamente a rendere conto del tragico nella condizione umana in termini scientifici invece che mitico-religiosi. È indubbio che Nietzsche e Freud sono accomunati dall'impostazione scientifica della loro ricerca, che ha come campo la natura e l'uomo quale parte di essa. E però nessuna metafisica, nessuna riflessione che voglia determinare l'ente del suo essere, nessuna pretesa che il senso della vita stia nel pensarla come se essa non fosse veramente vivibile ma valesse solo in quanto pensabile. E neppure, al di là dei dualismi e delle tensioni del loro pensiero, vi è sia in Nietzsche che in Freud una vera dialettica, nel senso di schemi funzionali e pragmatici a servizio di un'attività speculativa di indagine e di analisi di una realtà in divenire. Il divenire è per ambedue un andare errando, un nomadismo del pensiero che porta a un continuo superamento di sé, un vagare nel tempo senza meta prefissata, scientificamente interessati alla ricerca, e dove il viandante dell'aforisma 638 di umano troppo umano e l'avventuriero nel quale Freud vede bene se stesso assomigliano fin troppo al camminante di Machado, cui poesia si conclude non vi è un cammino, ma solo scie del mare. Accade che queste posizioni siano sfocate a profitto di un certo riduzionismo ateistico del loro pensiero, e certamente possono essere considerati autori atei, ma questo potrebbe essere anche la conseguenza, una delle conseguenze del fatto che ambedue negano la necessità di qualsiasi custode trascendente dell'occhio, perché consapevoli del limite invalicabile che la divinità pone alla possibilità di interrogare la realtà e la natura. Al di là dei risultati possibili, il campo della ricerca non può che tendere all'infinito. Il problema di questo limite assume un'impostazione nuova con loro, perché il limite si fa interno. La parola innovativa di Nietzsche e di Freud non è solo espressione di un pensiero formalmente nuovo. Essa manifesta un modo nuovo di pensare e di indicare la realtà umana come realtà velata, perché la necessità del vivere impone una maschera la quale indica nell'illusione il nucleo di ciò che si intende comunemente per pensiero, ossia la coscienza. La crisi del pensiero filosofico che si promuovono è anzitutto crisi della coscienza, della certezza di sé e del proprio sapere di sé, perché per loro tutto è illusione, maschera, finzione. Sapere è allora interpretare nel doppio registro di cogliere il senso velato nella presentazione e di indossare la maschera del personaggio. Anche la struttura fondamentale del mondo, il rapporto tra essere e divenire, il tempo, non è qui ciò che il logos richiede, ma va inteso in altro modo, in primo luogo come sofferenza. La narrazione di tutto questo avviene con un linguaggio specifico, in gran parte inventato o riadattato, e usato con modi e forme al contempo conosciuti e innovativi, e si prestano ad alcune considerazioni. La parola è fondamentale, a condizione che essa abbia un senso e non sia parola vuota, come diceva Lacan, distinguendola dalla parola piena, perché, già in Confucio, quando le parole perdono il senso, le persone perdono la libertà. La parola è la via per la libertà, e invece la libertà è un ideale e una provocazione a cui tende lo spirito libero, Zarathustra, e per giungervi denuncia le maschere del mondo, le opinioni presentate come verità, il predominio della morale degli schiavi. Per Freud invece tutto è destino di pulsioni, che la libertà è collegata alla loro dinamica come superamento delle angosce e liquidazione dei conflitti interiori. Il soggetto umano è intralcio problematico in Nietzsche e invece intrinsecamente conflittuale in Freud. Si manifesta una tensione che forse contribuisce a dare la sua forma particolare al linguaggio nel quale essi si esprimono. Nietzsche fa uso sistematico dell'aforisma. Nel linguaggio filosofico non lo introduce, ma insomma lo esalta, ne esalta l'uso, riprendendo e assolutizzando la formula già sperimentata da Schopenhauer. Un modo nuovo e atipico di esprimersi rispetto alle architetture razionali del discorso filosofico abituale. Soprattutto un discorso asistematico. Autore aforistico, dice, autore anche poetico, per esempio in quella cattedrale di parole che è lo Zarathustra. Egli pensa contro la metafisica occidentale, usando sin dall'esordio la psicologia per questa opposizione, enunciando l'idea che la vita e l'uomo sono valori in sé, e in Nietzsche tutto è etica. Freud recupera il linguaggio della scienza l'enunciato tipico dei filosofi presocratici, i filosofi della natura, il frammento. Autore frammentario Freud, anche nel riferimento alla libera associazione, oppure quando usa il gioco di parole, il ricordo di un sogno, l'incipit di una frase, come un antico filosofo delle origini usava il frammento. E vi è peraltro una evidente tendenza in Freud a dare al proprio discorso una solida architettura, un rifiuto di accondiscendere al linguaggio talora troppo allusivo dell'arte che pure lo attrae. La sistematicità del discorso freudiano mi pare peraltro correlativa necessariamente dell'ipotesi topica dell'apparato psichico, la cui teoria incrina il razionalismo metafisico della tradizione filosofica continentale. Ma il legame di linguaggio tra Nietzsche e Freud va oltre le comuni radici culturali e presenta snodi e intrecci singolari. Nietzsche è un tedesco di Turingia e l'aforisma che egli utilizza nel linguaggio della propria filosofia è una modalità espressiva tipica della cultura viennese della seconda metà dell'Ottocento, la quale procede per affermazioni folgoranti allo scopo di sovvertire le regole della comunicazione, non solo nell'ambito letterario, si consideri la pittura, per esempio, Klimt, o anche la musica di Schoenberg, costruita di fuori delle regole del sistema tonale. Per contro, Freud è un viennese di Moravia e, perseguendo la precisione definitoria dell'asciutto linguaggio scientifico, si esprime in un nobile tedesco del cattolico allora aulici e dall'andamento tradizionalmente elegante che gli varrà fra l'altro il premio Goethe. Il posto preminente che egli assegna al frammento, quel denunciato di cui fa il fermento del vero pensiero e che, come detto, lo avvicina alle modalità della riflessione dei filosofi, della riflessione aristocratica dei fisiologi ionici, recupera la qualità nobile di questa forma espressiva, rendendo la psicanalisi quella scienza che si occupa dei detriti della vita quotidiana, dei rifiuti, innalzandoli a una dignità prima sconosciuta. E in questo incrocio tra l'aforisma e il linguaggio alto nobilmente tedesco di Freud, mi pare di scorgere un vero e proprio rifiuto da parte di ambedue, poiché la scelta di un peculiare modo di esprimersi che li rende in parte estranei al loro mondo di origine e di appartenenza rende perfettamente, a mio modo di vedere, la condizione di apolidi nello spazio e nel tempo di Nietzsche e di Freud. Ne fa due inattuali ontologici che trattano la loro condizione di solitudine in modo elevato, superbamente, come già accennato. La superbia è qui da intendere come una categoria etico-filosofica e indica la condizione di libertà alla quale è necessario l'isolamento, che è tipica del pensatore presocratico. Un atteggiamento di ritrosia che discende dal disprezzo per l'ovvio, in quanto questo è ciò che rifiuta di farsi nuovamente interrogare. L'ovvio è la condizione del mondo che vive di opinioni, indossa maschere e si affida all'esperimento per verificare l'efficacia delle proprie ipotesi tenute in conto di verità. Questo atteggiamento li rende esterni al proprio tempo, degli inattuali, ma anche degli intempestivi, per usare un termine occupato da Overbeck, a proposito di Nietzsche, che mi sembra possedere una certa connotazione moralistica. L'inattuale ha la caratteristica di attirarsi l'accusa di introdurre il male nel mondo, e in questo viene il vero, perché denunciare come tradimento verso la vita le impostazioni metafisiche e gli schemi idealistici ad essere improntati, maschere, le finzioni, gli inganni del logos, significa collocarsi in una posizione di rottura alla quale il legame sociale non potrà che reagire con tutti gli strumenti a propria disposizione, innanzitutto per tentare di cacciare il dolore e la sofferenza. Ma nel mondo la sofferenza è sempre presente, in primo luogo, come dicevo, sotto forma di tempo, ossia di caducità. Effetto dell'inattualità, appaiono ad esempio alcune righe di Freud. Scrive nel 14, avendo ormai da tempo compreso che l'inesorabile destino della psicoanalisi è di esasperare gli uomini e di stimolare il loro spirito di contraddizione, non dico, non parlo di Nietzsche, che è tutto un dirsi inattuale e nel contempo reclamarsi come l'unico attuale. Possiamo capire il senso dell'esasperazione e dello spirito di contraddizione a cui Freud fa riferimento qui, perché non si può essere pensatori veri e collocarsi nel tempo come è inteso comunemente, e non si può pensare prescindendo dalla sofferenza. È un tema ricorrente in Nietzsche, ma è anche il fondo della posizione freudiana, per esempio là dove la pulsione di morte è quello che dà un senso al vivere. Per l'ultimo Freud, vivere è uno sforzo continuo di unire ciò che silenziosamente tende a dissolversi. Al fondo vi è una questione di verità, non nel senso categoriale, ma di verità nel pensare in sé. Perché il pensiero, l'attività del pensatore, non può che essere vera, oppure non è. Non vi può essere un pensiero falso o sbagliato. Semplicemente esso non esiste, punto, in quanto pensiero. Nietzsche e Freud, da buoni del tempo, appartengono a quel tipo di pensatori consegnati al pensiero che non ha tempo, a una verità che non esiste se non come tensione a trascendere ogni costruzione veridica, attribuendole lo statuto di una finzione solo verosimile anche se necessaria per vivere. Vi è sempre, dirà Nietzsche nella nascita della filosofia, che dice rifacendosi al capitolo, che il mondo è un bambino che gioca, cioè vi è sempre un bambino presente sulla scena del mondo, e in questo modo la storia di ogni essere umano si fa destino e i destini confluiscono a fare la storia dell'uomo. E su questo punto, presso il tentativo di spezzare da vertici diversi questa rivoluzione fatale, Nietzsche e Freud sembrano da loro incontrarsi. Ma sorge peraltro il sospetto che la tensione profetica dell'uno e lo sforzo scientifico dell'altro servano anche a contenere la nostalgia, a darsi parole e rituali adatti a colmare con un qualsiasi, con qualche senso, il vuoto lasciato dal tramonto del sacro, dalla morte del Dio, degli dèi, e lasciano solo vuoto il mondo abbandonato al suo destino tragico, in quella notte heideggeriana nella quale l'uomo sembra destinato a perdere ogni significato. Accennavo a quell'ateismo, che è un nuovo, che è un'etichetta un po' corruttiva. Freud pare oscillare tra acquisizioni che sembrano spalancare davanti ai suoi occhi sempre nuovi orizzonti, panorami inattesi che attendono solo un conquistatore capace di piantargli la propria insegna, e momenti di sconforto in cui tutto invece sembra crollare. E invece inizia e inizia vi è una idealizzazione costante che accompagna la disgrazia. Sembra trattarsi in lui di un vero e proprio punto d'appoggio trascendente, anche se apparentemente spostato nel tempo, come se il vuoto lasciato dal tramonto del sacro, la morte del padre, lo lasciasse scoperto, un orfano che certamente danza, ride e scherza gioiosamente come dirà De Leus, ma forse anche grida il suo sconforto, la sua sofferenza, il suo orrore a un mondo che non ascolta, ma propina l'odio e le lusinghe per annansire o minacce per annientare. E gli scriverà: ascoltavo l'eco, ma sentivo solo l'odio. L'espulsione del sacro, che si tratti della morte di Dio o del suo essere relegato al rango di illusione, una delle tante, è il prezzo da pagare allo spirito scientifico. L'ateismo di Nietzsche e di Freud riprende in fondo l'antica tradizione filosofica che rifiuta ogni limite nel suo interrogarsi sul fenomeno della vita, dell'ente detto in linguaggio ontologico, e da questo discendono almeno, mi sembra, almeno due conseguenze. In primo luogo perdono senso le tradizionali categorie filosofiche e linguistiche, vero e falso, buono e cattivo, bello e brutto. Tutto diventa segno e attende di ricevere il suo senso, anche il logos, la razionalità, prevale l'ermeneutica. La razionalità umana non è più un dato fondativo. Se alla questione di come l'essere umano possa risultare aperto all'esperienza, ancora prima di essersi costituito, solo pochi anni prima Kant pensa di poter rispondere scrivendo la critica della ragion pura, dove il problema della conoscenza è un a priori ontologico perché nell'uomo esiste la ragione, Nietzsche e Freud sono invece formali. La ragione, la coscienza, serve all'inganno, alle maschere, alla mimesi. In un breve saggio del 25, La negazione, Freud spingerà quasi alle estreme conseguenze questa posizione, affermando esplicitamente la preesistenza del giudizio di attribuzione su quello di esistenza del soggetto umano. Farà come testimonianza dell'esistenza dell'inconscio, della emozione, dei suoi attributi specifici. È una cosa abbastanza singolare dire che noi prima giudichiamo e poi diciamo che qualcosa esiste, ed è quello che pone tutta la questione della nascita dell'etica e dell'estetica e dell'illusione che si possa essere liberi eliminando il limite. Ma questo è un punto da... sarebbe troppo lungo sviluppare. L'ermeneutica alla quale accennavo è un'ermeneutica critica e in questo senso scientifica. È un'interpretazione critica delle costruzioni culturali tradizionali, filosofia, religione, arte, diritto, politica, riconsiderate rispettivamente come espressioni della volontà di potenza o destini di pulsione. Ed ecco il modo in cui tutto si fa etica. La potenza sostiene la volontà in Nietzsche. Nietzsche dirà a un certo punto che ci sono uomini che a forza di volontà si sono impediti di russare, che è una magnifica descrizione dell'insonnia, io credo. Il fatto che effettivamente c'è chi tiene di dormire per le conseguenze attraverso il sonno, così via. Quindi un'ermeneutica critica, espressione della volontà di potenza in Nietzsche, destini di pulsione in Freud. Quindi in Nietzsche la potenza sostiene la volontà, in Freud emerge in primo piano la responsabilità del proprio esistere, seconda parte di quella famosa frase, sono i Ferdi, cioè la mia responsabilità circa la mia esistenza. E in questo senso sia il pensiero di Nietzsche sia quello di Freud hanno un aristocratico distacco da ogni senso comune, molto evidente non solo nella distinzione formale del linguaggio, ma anche nei personaggi di riferimento, creati come Zarathustra. Certo, Zarathustra è preso anche dalla tradizione storica, però è un personaggio che ha fatto inventato, insomma, lo Zarathustra persiano era un'altra cosa. Oppure ripresi dal mito e dalla storia come Mosè o Edipo, pastori, maghi, leggenti, profeti, sacerdoti, tutte divinità regali, personaggi attraverso i quali parla l'impersonalità del pensiero. Questi personaggi verranno poi ripresi in altra maniera da Tolkien, pure lui un filologo, e nella sua trilogia Il Signore degli Anelli mostra bene l'eterna questione della lotta fra il bene e il male attraverso queste figure preti, rami, sacerdoti, stregoni e così via, ma quello che mi interessava era un dettaglio. Nella trilogia Il Signore degli Anelli, quando all'inizio i due personaggi, forse principali, Hobbit, Bilbo Baggins, il mago Gandalf, si incontrano, il primo saluta il secondo dicendo buongiorno. Questo risponde: che cosa vuoi dire? E la domanda ci stupisce, ma ci stupisce solo se ignoriamo la necessità costante che vi è in noi di andare sempre al fondo delle parole, perché le parole, come le epidermi, le dicono, ma ancora più mascherano. Ed è una necessità che più o meno è ignorata, come accade a tutti in ogni tempo, ma ignorata ha un costo. Andare al fondo delle parole, l'analista dice, dica tutto quello che vi è in mente, e Nietzsche dirà, se volete capirmi, usate la forza, forza di volontà. Plotino aveva già affermato nelle Eneadi che non si potrà mai valutare la verità di un pensiero con il tempo della sua novità, perché la verità è fuori dal tempo, in quanto essa è di ogni tempo. Per Nietzsche la verità è alta e luminosa come i luoghi dove vive Zarathustra, e per l'analista la verità è invece oscura, è quella dell'inconscio. Essere nella verità è quindi uno stare fuori dal tempo, esiliati e inattuali, eccentrici nel senso più completo del termine, e dunque destinati fatalmente alla sconfitta, gli eccentrici non piacciono. Per questo la verità trionfa quando esiste, o si esiste, quando essa è sconfitta. E Nietzsche e Freud sono uniti su questa linea scandalosamente fastidiosa. Certo, quando la verità si mostra, sempre in modo approssimativo, il mondo ne è comunque cambiato per sempre, perché non si può tornare sui propri passi e non si può rimanere fermi sul posto. Si fa sentire l'impeto di una nuova forza, una forza psicologica di rivolta contro l'ordine che ricorda la tolma di Plotino, una forma di audacia che si traduce in una sorta di desiderio di fare del nuovo, aggiungendo alla verità qualcosa di proprio, di personale. E tuttavia le maschere sono una necessità, non vi è profondità senza maschera, che la dice, e dietro la maschera del cauto borghese, chi è il Freud scienziato che va al fondo delle parole, al fondo delle cose, come nota Irving nel suo commento al carteggio Freud-Einstein, è noto come perché la guerra. Nel 1927 Virginia Woolf scriverà queste parole: sicuramente e decisamente non esiste nessun Dio, noi siamo le parole, noi siamo la musica, noi siamo la verità. E momenti di essere convenzabili. Il punto culminante della sua arte di rappresentare la coscienza mi sembra consistere nel rilevare la nostra difficoltà a riconoscerci per come siamo senza cercare agganci sostanzialistici o trascendenti. Per Woolf la capacità di nominare il mondo è ciò che ci fa umani, e il suo espressionismo sottolinea che gli esseri umani sono le parole con le quali essi danno un nome alle cose e un'esistenza alla realtà. Sembra avere colto, prolungato nel tempo, la lezione di Nietzsche e di Freud, un'illustrazione evidente della tolma. Ma per concludere, com'è possibile passare dal discorso dell'uomo alla struttura della realtà? Su questo punto Nietzsche e Freud sembrano incontrarsi ancora assumendo una posizione disincantata. La questione non si pone perché l'illusione è un bisogno naturale dell'uomo che lo protegge dalla follia. Il termine naturale non è inteso come rinvio a una natura come costituzione di ordine biologico o ontologico. Più semplicemente è un rinvio all'esperienza fondamentale, quindi naturale, che l'uomo fa della propria esistenza, come di qualche cosa aperto a un fondamento di senso che si situa al di là di lui stesso. Il senso per l'essere umano è sempre un oltre, un al di là, e nutre la sete di conoscenza e che chiama l'interpretazione come strumento per raggiungerla. Nietzsche e dopo di lui Freud si collocano fra quei pensatori che sfidano il clima di opinione ispirato dalla cultura, e vengono quindi respinti come il male, come ciò che esce dalle schematizzazioni del conformismo. insieme dunque, anche se separati, sia nell'uso di registri espressivi diversi, e certo anche perché usi ad altri registri di vita. Insieme, ma anche condannati alla solitudine, una solitudine diversa, in modo diverso. Da un lato viene cioè, superbamente solitario perché è consapevole e compiaciuto della propria unicità, interprete nel doppio senso di colui che va alla ricerca dei sensi velati, ma anche di colui che sulla scena del mondo impersona l'umanità intera in uno sforzo titanico di oltrepassarla. Ma anche solitario e condannato a esserlo alla propria incapacità di sostenere qualsiasi forma di confronto, forse a causa dell'esasperazione critica verso se stesso che lo indebolisce. Lo indebolisce, lo rende esile di una delicatezza femminea. Infatti, come qualificare colui che dedica a porre il suo libro L'umano troppo umano, presentandoglielo con parole come queste: questo libro le appartiene, agli altri lo si regala. E subito dopo il chiarimento del tipo di appartenenza, tutti i miei amici, dice, tutti i miei amici riconoscono unanimemente che lei ha scritto e concepito il mio libro. Mi felicito con lei per questa sua nuova paternità. Come una donna presenta un neonato all'uomo ritenuto essere padre. Solitario anche Freud, un eremita del pensiero ma non della vita. Solitario per dignitosa identità, almeno fino al momento in cui, non potendo sbarazzarsi di lui con il rifiuto, il mondo tenterà di farlo prendendo la via dell'assimilazione. Solo quindi più che solitario, come il profeta che assume la responsabilità di guidare il suo popolo verso nuove sponde. E lui un coraggio reale che non sempre è presente in Nietzsche, alle prese con il mistero della propria personalità, per lui forse troppo pesante. D'altra parte, l'essenza volontaristica degli annunci di Zarathustra non mi sembra esprimere solo un contrasto tra un presente da distruggere e un futuro al quale tendere con la forza di un coraggio sovrumano, ma invece l'incertezza circa lo statuto dell'illusione, incertezza che in Freud non esiste, il contrasto irrisolvibile tra la sua necessità biologica e quindi vitale per gli umani e l'impeto della volontà di potenza come substrato etico della verità e il bisogno di illusione contrasto. E da questo equivoco Nietzsche non pare capace di uscire. Irti, che è un giurista, Natalino Irti, nota invece che nel linguaggio di Freud vi è la purezza di analisi e il coraggio delle conclusioni, il suo immediato guardare al fondo delle cose, che per un giurista è una cosa sostanziale. Quindi una purezza metodologica, ossia isolamento dell'oggetto separato e distinto da altri fenomeni e assunto nella sua scabra datità. Andare a fondo delle cose e delle parole, smascherare la realtà, le formazioni dell'inconscio, arte, scienza, diritto, filosofia, sintomi, dove si manifesta certo la medesima come espressione di quel limite dell'umano che Freud accetta come invalicabile, inesorabile, e che Nietzsche invece si sforza di oltrepassare pensando di poterlo fare. È la visione dell'oltreuomo, una profezia sostenuta da quella tensione verso la dismisura che è Nietzsche stesso. Però è invece misura necessaria, fonte di disagio ineludibile. Perché, in fondo, ed è questa la domanda, quanta realtà possiamo veramente sostenere? Vi ringrazio. Bello.
Grazie per questa parola, della parola. Ma io vorrei sottolineare e dire qualcosa rispetto a due passaggi di questa bellissima relazione. Leggo velocemente. Allora, un passaggio è questo. A un certo momento Leone dice forse Freud è attratto verso Nietzsche più più che da questo pathos delle narrazioni che dalle enunciazioni in sé. Cioè, vuol dire, ci sarebbe, magari questo la trovo convincente, cioè in Freud ci sarebbe un interesse per Nietzsche non tanto in relazione alle tesi che Nietzsche sostiene, ma alla modalità del suo pensare, cioè al pathos delle narrazioni. Questo forse è vero sempre, che è quello che affascina, penso io, mi affascina sempre la lettura di Nietzsche. O si fa una lettura superficiale, io trovo che sempre una lettura superficiale è quella, personalmente, è quella lettura di un autore che inizia a leggere per vedere se è d'accordo. Questa è sempre una forma di narcisismo assurdo, per cui uno legge Nietzsche, lo legge Marx, lo legge Hegel, cioè questi giganti, e il problema è vedere se lui è d'accordo con quello che dice Nietzsche, o dice Marx, o dice Hegel. Ci sono alcuni che dicono qui sì, qui no, che è esattamente infantilismo. Quando invece tu inizi, vuol dire, effettivamente c'è qualcosa di sorprendente nella lettura di Nietzsche che va immediatamente al di là dell'attenzione del signore. E qui dopo un po' ti accorgi che non è più neanche interessante questa singola tesi, ma il movimento di pensiero che Nietzsche mette in atto. E si tratta di capire, io poi tento di dare un'interpretazione, una possibile lettura di questo, cioè di che cos'è questo pathos. Perché se no, se non si affronta minimamente in modo serio il tema del pathos nelle narrazioni, si cade in una retorica del cuore. E sapete, la retorica del cuore è sempre di pronta, no? La retorica del cuore è quello che dice che la scienza è fredda, invece l'uomo ha il cuore. E poi sempre è pericolosissimo che io, quando qualcuno dice voglio aprire il mio cuore, perché mi chiede il consiglio di tenerlo pure chiuso. E solo se il cuore resta chiuso che noi riusciamo in qualche modo a tirare avanti. Appena si inizia col cuore, quello che le vibrazioni, questo universo spaventoso, pericoloso. Tra l'altro il cinema non gli piace la cosa c'è in fondo del cuore, si chiama Alien. Tra l'altro è interessante perché Alien è strano, lo straniero, cioè al fondo del cuore non c'è un punto di certezza, ma c'è l'apertura di un'alterità. Questo è interessante. Allora, si tratta di questa affermazione di Dannoni molto acuta, e che forse appunto Freud ha tratto da Nietzsche per il pathos delle narrazioni, più che per le enunciazioni delle singole tesi. Si tratta di capire cosa c'è di interessante nel pathos delle narrazioni, e questo per me è il punto. Dico l'altro passaggio, un passaggio che non è stato letto, adesso non so se. Però che c'era una cosa forse per accorciare. Tuttavia dice a un certo momento, per quanto sia scientifico, il parlare della natura e della vita, del mondo pulsionale, si fa con un linguaggio spesso preso a prestito da poeti e scrittori. Ecco, questo mi sembra il punto. Cioè, quando si affronta, quando mi dice di parlare della natura e della vita, del mondo pulsionale. Io personalmente preferisco un'altra parola, ma penso vicina. Cioè, vuol dire, quando si affronta il tema dell'esperienza, e quindi il tema del soggetto, quando si affronta il tema dell'esperienza, e quindi il soggetto, cioè il soggetto in azione, l'esperienza non è la vita, questo è un punto. Per esempio, la tradizione filosofica ha capito immediatamente. Cioè, l'esperienza non ha a che fare con la sensazione, si dice, ma col giudizio. In realtà bisognerebbe capire poi cos'è questo giudizio. Io dico che l'esperienza ha sempre a che fare con la riflessione, dove per riflessione non è necessario, riflessione in senso etimologico. Cioè, riflessione vuol dire non ritornare su. Cioè, il tempo dell'esperienza non è il tempo dell'istante, e quindi non è il tempo della sensazione, ma è il tempo della riflessione. Ora, per me, lì bisogna già riconoscere che stragrande maggioranza della vita non diventa esperienza, non è esperienza, e non è esperienza perché noi non possiamo, chiaro che per esempio non è esperienza o non è diventata esperienza, lo diventa adesso, per cui vi faccio un esempio, non è esperienza il rumore dell'autobus che è passato un quarto d'ora, qualcuno dice ma io non ci avevo mica pensato al rumore, nel momento l'hai sentito, ma diventa esperienza nel momento, per esempio, ne faccio un esempio. Il concetto di esperienza è, a mio avviso, il concetto, ed è il concetto legato appunto alla dimensione soggettiva. E qui appunto l'indicazione è perfetta. Quando si ha a che fare con l'esperienza, si ha sempre a che fare con la narrazione, sempre. Mentre quando noi abbiamo a che fare, beh, con l'opposizione semplice, con l'esperimento, ma l'esperimento è una trascrizione dell'esperienza, è una riduzione dell'esperienza, l'esperimento è descritto appunto dal numero, dalla misura, ma l'esperienza implica la narrazione. E dove viene messa in discussione la narrazione? Per esempio, dove viene messa in discussione la tradizione letteraria, oppure la tradizione sapienziale, oppure tutto il tema dei racconti, le fiabe, tutte quelle cose lì, dove si mette in discussione o si rifiuta come non scientifico, ciò che si mette in discussione è la possibilità di una comprensione dell'esperienza, perché il luogo dell'esperienza è il luogo della narrazione. E quindi appunto quel pathos, io trovo che questo sia, almeno per me, è così. Quando tu leggi Nietzsche, tu su questo non sei d'accordo, quello non lo capisci, quello ti fa paura, via dicendo, però al tempo stesso tu dici, qui ci sono. Cioè, in Nietzsche tu fai l'esperienza di un'autenticità che non è un'autenticità a livello delle tesi, ma è un'autenticità a livello dell'esperienza. Cioè, dici, qui mi sta descrivendo come soggetto innanzitutto. E io penso che, per esempio, uno dei punti gloria, di onore della psicoanalisi, al di là di questa singola tesi, quella singola tesi, quella roba lì, poi comunque invece su questo non sono d'accordo, sono stupidaggini, sia esattamente quello di aver difeso il tema dell'esperienza e non a caso essere arrivato al tema della parola. Voi sapete che della parola raccontata, narrata, è una delle prime definizioni di psicoanalisi, è talking through. Cioè cura della parola. Cura della parola, fra l'altro, è qualcosa che è ciò che fa lo sciamano, direbbe Levi Strauss. Forse vi ricordate quella grandiosa cosa in antropologia strutturale, mi sembra sia lì, quando appunto dice la partoriente va dallo stregone perché il parto è complicato. E lo stregone che cosa fa, lo sciamano? Inizia a raccontare una narrazione, fa una narrazione all'interno della quale a un certo momento è compreso il dolore della donna, è previsto, è anticipato. Questa narrazione non toglie il dolore e il pericolo del parto, ma fa quel dolore, quel pericolo, oggetto di esperienza. Quindi in qualche modo permette di sostenerlo, di sostenere questa cosa. Ma trovo questo interessante, nel senso che appunto c'è qualcosa che può delle differenze tra la fonte e il cielo, appunto il rapporto che mi sembra che la relazione di Landoni l'abbia sottolineato anche sempre in quella distinzione che è tipica, cioè questo rapporto appunto tra esperienza, narrazione e pathos. Questo è veramente la questione. Questa questione è evidentissima, presente in Nietzsche, ma anche per esempio in Freud. Questo è molto interessante. Grazie.
Dimostrando che è un clinico. che dopo due sedute preliminari emerge tanta realtà psichica che il soggetto scappa, non ne vuole sapere, magari non pagando lei. Fatto esperienza a proposito. Oppure 20 anni non bastano a far emergere a sufficienza l'esperienza del soggetto. Allora, prendendo sul serio la domanda conclusiva di Giorgio Landoni, io non ho preparato un numero di sistematico, anche in omaggio all'affermazione di Deleuze che il pensiero di Nietzsche è un pensiero nobile. Questa definizione mi sembra ridondante. Il pensiero è nomade o non è pensiero? Se è pensiero dottrinario calato dentro uno schematismo precodificato, non è un pensiero. Il pensiero deve essere libero di pensare, libero di errare. La mia mente gode a errare. Non lo dico io, lo dice Cartesio, meditazione numero 4, 3, 5, 9. Perché non c'è pensiero errato, c'è pensiero errante. Io mi permetto di errare un po' questa sera qui davanti a voi, prendendo come spunto questa coppia di gemelli, Freud-Nietzsche, una particolare, affascinante e, perché no, repulsiva coppia di gemelli. Se fossi amante del discorso mitologico farei parallelo con altri gemelli del mito, i Dioscuri per esempio. Dioscuri che etimologicamente vuol dire figli di Dio. Sarebbero Dioscuri, Freud e Nietzsche, figli di quale Dio? Per fortuna vostra io non sono un amante della mitologia, quindi non prendo su questo caso. Sottolineo che le statue dei Dioscuri sono diffuse per tutta l'Italia. Se ne trovano davanti al Palazzo Reale di Torino, davanti al Campidoglio, davanti al Quirinale, come avete visto in questi giorni di crisi di governo. E quindi c'è qualche cosa in questa situazione di duplicità gemellare. Dicevo che la definizione di Deleuze mi convince sì, mi convince no. Pensiero nomade, ma appunto il pensiero comincia col nomadismo. Qui faccio una prendo una via collaterale scientifica, perché la formazione è scientifica. Il pensiero è una cosa molto recente, il pensiero simbolico, intendo. L'uomo nasce circa 190.000 anni fa, 200.000, diciamo, cifra tonda, dopo un lungo percorso che comincia 6 milioni di anni prima, nella divaricazione tra genere Homo e genere scimpanzé. Eppure il pensiero arriva molto tardi, arriva quando l'uomo decide di diventare nomade. In Africa, che è la culla del genere Homo, non c'era molto bisogno di pensare. Perché? Perché l'ambiente era stabile. Quando esce dall'Africa l'uomo, 60.000 anni fa, poco tempo fa, 60.000 anni sono nulla rispetto ai 6 milioni di gestazione del genere Homo, 1%, se non sbaglio. Allora, affrontando ambienti diversi, più caldi, più freddi, più secchi, più umidi, diversi dall'omogeneità della savana, e l'uomo è costretto a pensare. Cosa vuol dire pensare? Pensare vuol dire stabilire un sistema simbolico, cioè dire stabilire delle unità simboliche, uno, primo passo. Secondo passo significa ricombinare queste unità simboliche, prima l'analisi e poi la sintesi. Non lo dico io, non lo dice la tesi. Prima si spezzano i problemi in parti, poi queste parti si combinano. Allora, in Freud e Nietzsche c'è questa capacità di spezzettare il problema e di ricombinarlo in modi che non sono definitivi, che non sono sistematici. La non sistematicità di Nietzsche è evidente. In Nietzsche manca l'uno, il baricentro intorno a cui fa ruotare il pensiero. Dio è morto. In Nietzsche c'è l'eterno ritorno dell'identico. L'eterno ritorno dell'identico scardina il principio. Non sto facendo lezioni di filosofia, anche se sembra, ma ecco, Nietzsche si deve assumere il sembiante filosofico. No? L'eterno ritorno dell'identico scardina il principio di ragione sufficiente, cioè il principio secondo cui ci deve essere una causa dappertutto. Se non c'è la causa dappertutto, il pensiero diventa non sistematico. E soprattutto Nietzsche non è sistematico perché la sua filosofia, a differenza della filosofia hegeliana, non è la filosofia del concetto, è la filosofia dell'azione, della volontà di potenza. E Nietzsche prolunga Schopenhauer, non prolunga Hegel. E Freud è lo stesso, Freud. La dissoluzione della sistematicità del pensiero è legata semplicemente all'ipotesi dell'inconscio. C'è un sapere che non si sa di sapere. Ergo, questo sapere non può essere sistematizzato dal sapere stesso. Nell'inconscio c'è una rimozione originaria che non sarà mai sanata da nessun intervento terapeutico. Dalla rimozione originaria saliranno alla coscienza dei rimossi come sintomi che ne lasciano altrettanti alle spalle. Ci saranno sempre dei rimossi che saranno rimossi. Ergo, non si può sistematizzare il pensiero inconscio. E qui c'è la piccola differenza dell'altro gemello. I gemelli del pensiero, Freud e Nietzsche, non sono monoculati, sono bicoculati. C'è in Freud una tendenza alla sistematizzazione che va contro la sua stessa intuizione asistematica dell'inconscio. Freud tenta di sistematizzare l'inconscio con le topiche, come ha accennato Andoni, con la metapsicologia, scrive un'introduzione alla psicanalisi che vuole dare il panorama completo, ma non ci riesce. Non ci riesce per quello che lui stesso dice, per esempio, come ha sottolineato appositamente il fatto Andoni, nel saggio sulla negazione, Freud afferma che esiste prima un giudizio di attribuzione rispetto al giudizio di esistenza. Questo vuol dire che l'esistenza la stabilisce l'attribuzione. Non esiste un'esistenza a cui il pensiero si deve conformare. Se va nell'ipotesi dell'inconscio, l'esistenza viene creata dall'attribuzione e viene creata nei modi più diversi. Ogni soggetto crea la propria esistenza. Come Cartesio creava la propria esistenza pensando, il soggetto della scienza crea la propria esistenza analizzando. Qui queste cose sono, sono, come dire, radicali, non si può suturare, per usare un termine caro a quelli che hanno la mia età, non si può suturare la spaccatura dell'inconscio. Il termine sutura era un termine ricorrente nei cahiers pour l'analyse, sto parlando degli anni 70, sì, primi anni 70. C'è qualche cosa che non si può ricucire, c'è una spattum, Freud la chiamerà il spattum, che non si sutura, è questa spattum, questa divisione su cui poi Lacan offrirà tutta la sua elucubrazione, è insanabile, non c'è terapia della spattum, anche se poi Freud appunto si è rotto la testa per confezionare una terapia analitica. Voi forse non sapete che Freud ha scritto un testo intitolato Analisi finita e infinita. Non lo sapete, non perché siete ignoranti, ma perché vi hanno messo davanti una traduzione di questo saggio che io giudico forsennata, fuori di senno, fuori dal senno analitico, potendo. È stata tradotta analisi terminabile e interminabile. L'analisi è infinita, non c'è discussione su questo. Lo dice Freud nello stesso testo che sto dicendo. L'analisi è una un'endliche Aufgabe, un compito infinito. E punto, e basta. Terminare o non terminare è solo una questione della terapia medica, della psicoterapia. Questa sì può finire e si spera che finisca il più presto possibile. Ma l'analisi non ci sente. L'analisi resta non sistematica, resta aperta al nuovo, resta aperta, come io sostengo da più di 20 anni, resta aperta all'infinito. Grazie.
Allora, se ci sono delle domande, scusate, non vedete.
Io vorrei che mi dica al livello di innanzitutto, buonasera, e grazie per l'intervento che ci avete dato questo pomeriggio. Vorrei riferirmi all'ultimo intervento che abbiamo assistito, quando si parlava del fatto che per Freud la realtà viene creata da, essendoci prima una produzione di senso. Essendoci prima una produzione di senso e poi l'attribuzione di realtà che la coscienza dà alle cose esterne, prima si diceva che la coscienza crea la realtà. Ma io credo che qui si confondano, sì, ci sia il rischio che si confondano due piani. Piano ontologico, piano epistemologico, in quanto comunque la realtà può esistere comunque al di fuori della coscienza che attribuisce senso. Ma poi l'attribuzione di senso non è un'attribuzione di realtà ontologica, quanto più epistemologica. Mi sbaglio? Mi scuso per la voce di notte.
La distinzione dei piani ontologico e epistemologico è strutturale, non si sana, è incurabile. Si tratta di decidere quale viene prima e quale viene dopo. Dopo Cartesio, io sono cartesiano, dico che prima viene il piano epistemico e poi quello ontologico. cito Fantine, l'essere è l'attribuzione di un valore a una variabile vincolata. Ma l'attribuzione del valore alla variabile vincolata è un'operazione epistemica. Il soggetto nasce da una riflessione, qui uso il significante messo avanti da Petrosino, da una riflessione sulla propria ignoranza, sul proprio non sapere. L'essere nasce dal dubbio, ma viene prima il dubbio, cioè è un fatto epistemico. Viene prima nell'epoca moderna, nell'epoca antica, Platone veniva prima l'essere.
Io capisco che ragionando a livello cartesiano l'attribuzione di senso è primaria rispetto a un'attribuzione di realtà e di veridicità, e dunque la veridicità consegue una elaborazione epistemica, non ontologica. È per questo che esiste un soggetto che ha questa riflessione epistemica, e questo soggetto non può derivare da un'ulteriore riflessione epistemica, altrimenti il circolo vizioso che si crea diventa davvero un eterno ritorno, e non sembra non mi ricordo il termine esatto, ma credo che sia un regresso di causa eccessivo.
Non so se quello che ha detto, però ecco, ci sono due modi diversi di pensare. Ci sono due modi diversi di pensare rispetto al modo tradizionale di pensare. Quello di Freud e quello di Nietzsche sono una rottura, una rottura in senso completo. Facciamo un esempio proprio che prendiamo dalla critica dello psicanalista, per dire come quando lei dice ancora un soggetto, che questo è kantiano secondo me, no, non nel senso che sia sbagliato, ma è un'altra cosa. Allora un kantiano direbbe: ho fatto un lapsus. Le sarà capitato di fare un lapsus, no? Ecco. Allora uno psicoanalista dice: no, non è vero che lei ha fatto un lapsus, è un lapsus che ha fatto lei. Cioè è la rottura rispetto alla tradizione del soggetto che emerge nel linguaggio, quella che dà senso a tutto. In questo senso il lapsus è una rottura del discorso che ci interroga. Ci dice: che stai dicendo? E quindi siamo su due piani diversi e ripeto, le categorie tradizionali per quanto mi riguarda, vero o sbagliato, buono o bello, buono o brutto, eccetera, eccetera, non funziona. Funziona qualcosa d'altro. Non so se
la questione è sempre la solita, enorme, questo è il problema qua, no? Allora, forse una soluzione potrebbe essere questa, no? È chiaro che il pensiero non crea l'albero. Non c'è dubbio che adesso che il problema però, e qui interviene la questione, per me la parola giusta è quella di là della parola, o riconoscere le parole, che è il tema dell'esperienza, cioè il luogo in cui il soggetto interviene è a livello dell'esperienza. In questo senso l'esperienza crea l'albero, cioè lo crea, non che lo crea l'albero. No? La cosa però diventa poi interessante perché, appunto, perché in un certo senso il rumore dell'autobus che è passato mezz'ora fa e a cui nessuno ha prestato attenzione, no? Quel rumore esiste come rumore, ma in qualche modo non è diventato esperienza, diventa esperienza solo all'interno della donazione di senso. Ma donazione di senso vuol dire che ho capito, capisco tutto, è solo all'interno di una riflessione. Era appunto una cosa che dicevo che è fondamentale quando appunto, questo ripeto, ripeto, la filosofia l'ha capito subito, quando diceva che l'esperienza non è la sensazione. Perché la sensazione, il puro dato, diciamo così, ontologico, secondo la sua terminologia, ma che è pericolosissimo, resta come muto, resta come lì, resta come lì. In questo senso il lapsus fa il soggetto. Un salto è molto interessante, perché se si gioca rispetto all'opposizione un po' superata, devo dire, mi permetto, epistemologico, ontologico, no? Non si esce fuori. A mio avviso non si esce fuori. Invece il problema è esattamente. È chiaro che, cioè, che pensa che il pensiero faccia credere, no? Eppure crea. Il pensiero non crea, eppure crea. Finisco con questa battuta folgorante di Artaud, il commediografo, che parlando di Van Gogh diceva: prima di Van Gogh il girasole vero è quello del campo, dopo Van Gogh il girasole del campo è una copia. Forte o no? Allora, o tu dici che Artaud è nato ed era matto, non è anni ancora, o tu dici che è matto e così risolvi le questioni, ma se appena per un minuto, 30 secondi, 3 secondi gli doni l'ascolto, è la fine, cambia la questione.
Mi ha fatto venire in mente un altro matto, Salvador Dalì, la diceva: i modelli dovrebbero sforzarsi di assomigliare ai loro ritratti.
Non è chiaro che l'inconscio è un oggetto intenzionale, se non gli dai, se fai la scommessa.
Ringrazio sentitamente per il tuo intervento e anche per il tuo delicato intervento. È Margherita Mantovano che ha sottolineato un paio di cose che secondo me sono fondamentali anche per l'impostazione che noi di Freudiani diamo al nostro modo di pensare la psicanalisi. Parlando della sistematicità di Freud, Celitano ha sottolineato l'ipotesi dell'inconscio come fondamentale dal punto di vista della costituzione del soggetto in quanto soggetto diviso e di una divisione che è incentrata su questa ipotesi indimostrabile, una ipotesi che ha un valore euristico, credo al massimo di nient'altro, che è quella della cosiddetta rimozione originale. E diceva Capitano, non vi è una possibile terapia della spalla della rimozione originale. Ecco, la psicanalisi non è una terapia in questo senso. La psicanalisi non è una terapia, anche se il controanalitico può avere degli effetti terapeutici. E in più la psicanalisi è infinita. Infinita, ma finisce. Allora, dovremmo intenderci. L'incontro analitico finisce quando l'esperienza dell'infinito entra nel soggetto analisi. E quindi a quel punto non c'è più bisogno di incontro analitico, perché l'esperienza dell'infinito fa parte del soggetto dell'analisi. Da questo punto di vista è interessante quello che, secondo me, Petrosino diceva a proposito del modo di leggere. Qui ha parlato di un modo di legge infantile. Ed è verissimo, perché la clinica sembra in qualche modo, la clinica psicanalitica, che è quella clinica particolare, non ha a che fare con la malattia, come dicevo, la clinica sembra in qualche modo confermarlo. Perché che cosa ci stava dicendo Rosino? Ci diceva che questo modo, questo pathos ha un senso, ma che è un senso molto più profondo che non la sensazione. Intanto, è questo modo di leggere, mi piace, non mi piace, va bene, non va bene, e così via. Ecco, dal punto di vista clinico vi è un'evenienza particolare, quella appunto della rimozione, che è stata oggetto di varie interpretazioni ed elaborazioni. Qualcuno dice la rimozione, che poi nel linguaggio comune diventa, insomma, non importante alla fine, diventa. Come posso, si dice, non, nessuno rimuove, perché la rimozione si fa da sola. La rimozione riguarda la rappresentazione, cioè l'idea, in qualche modo, oppure riguarda il sentimento, l'affetto. Ecco, non riguarda né l'uno né l'altro, oppure può riguardare in tutte e due. La rimozione ha un effetto specifico, che è quello di fare in modo che non si incontrino mai affetto e rappresentazione, e quindi che la lettura resti sempre infantile da parte di qualcuno che volta a volta può essere prigioniero delle sue rappresentazioni o delle sue, spinte affettive infantili.
Vorrei provare a dire una cosa anch'io su quest'ultima frase che mi ha molto colpito, cioè che si può porre fine all'analisi quando è l'esperienza dell'infinito, cioè quando all'interno di un'analisi si arriva all'esperienza dell'infinito, questo può essere considerato il punto condiviso della fine di un'analisi. E prima nella relazione in Antonio si parlava molto dell'andare errando, della terra promessa, della solitudine, dell'eremita, e questo mi faceva pensare naturalmente alla, a una parola che in greco è parepidegnoi, che si trova nella Genesi a definire la condizione di esilio presso gli Ittiti del popolo ebraico, e la stessa parola si trova nella prima lettera di San Pietro e definisce i cristiani della diaspora, cioè i dispersi, quelli che vivono nella paroichia, cioè parrocchia, poi viene a definire il luogo comunque distante dal luogo vero. Ecco, naturalmente entrambe queste forme di esilio sono differenti profondamente dall'esilio che si può ottenere, trovare e percepire in una esperienza analitica. Però l'esperienza analitica, perché naturalmente quelle forme di esilio si riferiscono al divino, al tempo stesso l'esperienza dell'analisi porta all'idea di infinito, conduce a un'idea, come forse ossessivamente prima dicevo, del sacro, che quindi non viene rigettato dall'analisi, ma viene rimodulato in una forma che è assolutamente moderna.
L'infinito, posso l'infinito di cui parla lei, se è, io lo vedo in quello che è l'infinito del sacro, ma è l'infinito dell'arte. L'arte è di qualcosa che sulla terra è che in un certo senso è una specie di sindrome di standard. Quello del cielo, del sacro, per me, Dio è morto, sono fermamente convinto. Ed è un inganno. Si riporta a un altro immenso inganno.
Non equivalenti. In matematica c'è l'infinito dell'1, 2, 3,
eccetera, e c'è l'infinito della retta continua. Sono due infiniti diversi e dopo ce ne sono altri ancora. Allora, cosa vuol dire fare l'esperienza dell'infinito se abbiamo tanti infiniti? Certo, l'escamotaggio religioso è un buon escamotaggio. Esiste un solo infinito, si chiama Dio. E però, se gli infiniti fossero più di uno, potremmo farne, in corrispondenza di ciascuno, un'esperienza diversa. E ripeto la parola messa avanti da Petrosino: potremmo fare riflessioni diverse sull'infinito. Queste riflessioni sono il nocciolo della morale. Si decide che l'infinito è così e si vive così, con quell'infinito che si è deciso che sia così. Questo si chiama etica. L'etica è il tratto comune ai due gemelli biomolari differenti, però gemelli in questo, sono fondatori di una nuova morale che prolunga la morale provvisoria par provision del mio amico Cartesio.
Dire che si amici di Cartesio vuol dire parte dei nemici. O come dire che siamo freudiani. Una volta voleva dire parte dei nemici, dichiararsi freudiani. Oggi un po' meno, perché Freud è stato codificato, psicoterapizzato e non si esce e non scandalizza più, non è più indiscreto, come diceva Giorgio Mangoni prima. Freud. Allora, torniamo a farlo diventare indiscreto.
Infinito.
Però a un certo punto termina.
Stavo pensando di questo concetto di esperienza che preferisce lei. Secondo me il discorso non è completo, perché il fatto che noi non consentiamo questo autobus che passa, però non registriamo, e dipende dalla coscienza nostra al momento. Su questo fatto l'esperienza può essere una attenzione al presente, che può essere qualsiasi cosa, non per il fatto che il nostro sentire possa non tradirci, però anche l'esperienza di psicoanalisi, secondo me, l'esperienza profonda che il bambino non è registrato senza riflessione. Però la riflessione viene dopo, diventa un riguardo al passato. Perciò l'esperienza per sé può essere un'attenzione al presente. Non è necessariamente bisogno che qualcosa accade e ci pensiamo.
Allora, la prossima conferenza sarà di Xias sulla sapienza antica e sarà in marzo, in una data ancora da... 29 marzo. Grazie, buonasera.